Il profeta Samuele e il re Saul. Manuale di studio per le scuole domenicali a cura di Adimedia, Roma. Lezione numero 1. Samuele, la risposta alla preghiera. Versetto chiave. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dal Signore. Salmo 127:3. Verità centrale. I figli sono un dono di Dio e rappresentano per i genitori non soltanto una benedizione, ma anche una responsabilità. Il primo libro di Samuele si apre descrivendo la realtà spirituale di Israele nell'ultimo periodo dei giudici. La fede del popolo si era trasformata in uno sterile ritualismo. Non c'era più chi insegnasse la parola o ricordasse cosa significava avere comunione con Dio. Prima Samuele 3:1. Lontani dal Signore, gli israeliti erano stati affascinati dalle usanze e dalle credenze cananee. Persino il sommo sacerdote Eli e i suoi figli non avevano più rispetto per il servizio del tabernacolo e per il compito che era stato loro affidato. Prima Samuele 2:29. Nonostante ciò, il Signore ebbe pietà del suo popolo. La preghiera di una donna umiliata e scoraggiata, fatta nel tabernacolo di Silo, fu la scintilla di un risveglio spirituale. Paragrafo 1. La perseveranza. Lettura biblica. 1 Samuele 1, versetti da 11 a 23. Fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed Eli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò Eli credette che fosse ubriaca e le disse: «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino». Ma Anna rispose e disse: «No, mio signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo soltanto aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Ed Eli replicò: «Va in pace. E il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta». Lei rispose: «Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore, poi partirono e ritornarono a casa loro. A Rama. Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse: «L'ho chiesto al Signore». E quell'uomo Elcana salì con tutta la sua famiglia per andare ad offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì, perché disse a suo marito: «Io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò, perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre». Elcana, suo marito, le rispose: «Fa come ti sembra bene. rimani finché tu lo abbia divezzato, purché il Signore adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Elcana, un levita che viveva nella zona montuosa d'Efraim, aveva due mogli, Anna e Peninna. Pur essendo sterile, Anna era molto amata da Elcana, che aveva preso una seconda moglie, probabilmente, soltanto per ragioni di discendenza. Punto A. Dedizione. La poligamia aveva la sua origine nel peccato e nella ribellione, Genesi 4,19, e per quanto fosse tollerata dalla legge, portava con sé la propria pena. La divisione e l'infelicità avrebbero insidiato continuamente l'unità familiare, come accadde ad Elcana. Infatti, Peninna iniziò a maltrattare Anna per la sua sterilità, mortificandola ancora di più quando ogni anno si recavano a Silo, alla casa del Signore. L'umiliazione era tale che Anna non riusciva più a mangiare. Neanche le parole amorevoli del marito potevano calmare il suo pianto e consolare l'amarezza che aveva nel cuore. Essere sterile a quel tempo significava essere disprezzata dalla società, ma subire l'umiliazione nella propria famiglia doveva essere insopportabile. Soltanto la preghiera poteva risolvere quella situazione. Così Anna cominciò a invocare il Signore, confidandogli quanto era grande la sua angoscia. Sapeva che egli l'avrebbe ascoltata. Quella di Anna fu una preghiera fatta con semplicità, una supplica in umiltà a Dio che mantiene le sue promesse e che libera dalle difficoltà di chi confida in Lui. Non aveva alcun sentimento di vendetta contro Peninna, né desiderò qualcosa di superfluo. Chiese soltanto un figlio da dedicare al Signore come Nazireo perché lo servisse. I capelli lunghi sarebbero stati il segno esteriore di quella consacrazione, la testimonianza della volontà di mettere Dio al primo posto nella propria vita. Il voto, un impegno sacro e solenne, confronta Genesi 28:20, includeva anche il divieto di mangiare uva e di bere vino o qualsiasi bevanda alcolica. Il Nazireo doveva evitare di contaminarsi toccando cadaveri, anche se si fosse trattato di un parente prossimo, perché la consacrazione a Dio doveva considerarsi più importante di qualsiasi obbligo umano. Normalmente, questo voto durava per un periodo breve e specifico, ma Anna decise di consacrare il bambino come Nazireo per tutta la vita, Numeri 6, da 1 a 8. L'interesse e la cura di Dio verso i suoi figli sono illustrati chiaramente dal dono miracoloso fatto ad Anna. Con la nascita di Samuele, quella donna acquistò l'onore di madre. Punto B. Perseveranza nella preghiera. La fede di Anna non si manifestò soltanto nella promessa fatta al Signore di consacrargli il figlio che le avrebbe concesso, ma anche nel continuare a pregare ardentemente, in silenzio e con perseveranza. Anna presentò con trasporto la sua preghiera a Dio e restò alla sua presenza con un animo aperto, decisa a ottenere una risposta. Il sacerdote Eli, che se ne stava seduto presso l'ingresso della casa del Signore, vide che le labbra di Anna si muovevano, ma non udendo il suono delle parole, pensò che fosse ubriaca. Nel formulare un giudizio così negativo e affrettato, dimostrava quale fosse la sua comunione con Dio. Non dobbiamo mai essere superficiali ed emettere sentenze sulla vita degli altri. Matteo 7, da 1 a 3. Anna non si lasciò scoraggiare dal giudizio errato di Eli. Gentilmente e con umiltà spiegò la sua situazione e gli chiese di non considerarla una donna da nulla, perché la sua preghiera era conseguenza di una dura prova e di un'angoscia profonda. Quello non era il comportamento insensato di un'ubriaca, ma la manifestazione di sentimenti scaturiti dall'intimo del cuore. Punto C. Esaudimento. Anna considerò le parole di conforto di Eli come provenienti da parte del Signore. così mangiò e si rallegrò. Anche la sua espressione cambiò e lo sguardo d'angoscia e di scoraggiamento svanì per lasciare il posto ad una speranza gioiosa. Dio esaudì quella preghiera, così Anna chiamò il figlio Samuele, esaudito da Dio, mostrandosi riconoscente ma anche fedele nel dedicarsi alla cura del bambino, che educò nel timore del Signore fin da piccolo. Paragrafo 2. La consacrazione. Lettura biblica. 1 Samuele 1, versetti da 24 a 28. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse a sé e prese 3 torelli, un'efa di farina e un otre di vino, e lo condusse nella casa del Signore a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo. Elcana ed Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino a Eli. Anna gli disse: «Mio Signore, com'è vero che tu vivi, o mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore. Finché vivrà, egli sarà donato al Signore». E si prostrò là davanti al Signore. Dopo che Samuele fu svezzato, Anna ed Elcana mantennero la promessa fatta a Dio e lo portarono a Silo. La Bibbia insegna chiaramente come sia importante mantenere gli impegni presi con il Signore. Non si tratta semplicisticamente di ringraziare e men che meno ricompensare Dio, ma somigliare a Lui nel meraviglioso aspetto del suo carattere che è la fedeltà. Punto A. Samuele presentato ad Eli. I genitori presentarono il bambino ad Eli insieme ad un'offerta: un'efa di farina, un otre di vino e 3 giovenchi. Anche in questa circostanza le parole di Anna furono semplici e belle. Ricordò ad Eli la sua preghiera ardente, quindi gli presentò il figlio che le stava al fianco come prova vivente della fedeltà di Dio. Punto B. Samuele presentato a Dio. Quando Samuele raggiunse un'età in cui era diventato ormai indipendente dalla mamma, Anna ed Elcana lo portarono a Silo perché servisse nel santuario sin dalla sua infanzia. In quell'occasione offrirono un olocausto al Signore in segno di riconoscenza per la sua benedizione. Dio fu così buono con Anna da darle altri figli, ma lei non dimenticò Samuele, cui ogni anno portava una bella veste come segno del suo amore. Samuele doveva molto a questa madre pia e fedele. Paragrafo 3. La lode. Lettura biblica. 1 Samuele 2, versetti da 1 a 11. Allora Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, perché non c'è altro Dio all'infuori di te, e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto, e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore, e su queste appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tuonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Dopo, Elcana andò a casa sua a Rama e il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote Eli. Nel culto che la famiglia offrì a Dio in occasione della consacrazione di Samuele, Anna ringraziò il Signore con una preghiera che questa volta non fu silenziosa. Non è l'unico esempio in cui il culto offerto a Dio è fatto con gratitudine insieme a un'offerta di valore. Sebbene Anna stesse rinunciando a suo figlio, lodava e ringraziava il Signore. I nostri culti non dovrebbero mai diventare un continuo braccio di ferro con Dio per convincerlo a darci ciò che vogliamo. Non è questa la natura della vera adorazione. Punto A. Ringraziamento gioioso. Dall'intimo del cuore, Anna espresse la gioia per la liberazione che il Signore le aveva concesso. Era stata disprezzata, ma adesso poteva esprimere la sua gioia perché Dio aveva cambiato la sua condizione. È indispensabile, in un mondo sempre più buio e pessimista, che la Chiesa sia portatrice di viva speranza e gioiosa adorazione. La gioia è fin da principio la caratteristica di chi vive in comunione con Dio. Quando Adamo peccò, ebbe paura e corse a nascondersi fra gli alberi del giardino. Abramo, invece, gioiva nell'attesa di vedere il giorno del Signore. Quando Dio condusse gli Israeliti attraverso il Mar Rosso, essi cantarono le sue lodi con gioia. Il Nuovo Testamento invita ripetutamente a rallegrarsi. La gioia di chi ha sperimentato la grazia del Signore non ha pari. Salmo 13,5. Punto B. Un Dio degno di lode. Le parole di Anna celebrano la santità di Dio e sono un monito che esorta a separarsi da ogni cosa peccaminosa. Non soltanto il primo comandamento era per la donna qualcosa di reale, ma sapeva che nessuna delle divinità straniere poteva essere paragonata al Signore. Egli soltanto era una rocca per gli Israeliti, un luogo di rifugio, protezione e ristoro, ma anche un punto di riferimento nel paesaggio, una guida per lo stanco viaggiatore del deserto. La santità di Dio dovrebbe essere un monito per gli orgogliosi e gli irriverenti. Egli ascolta le parole degli uomini, valuta i loro atti, nulla sfugge alla sua conoscenza e, in mancanza di ravvedimento, al suo giudizio. La giustizia del Signore impedisce i piani dei malvagi, risponde alle preghiere dei giusti e sostiene i deboli, rendendo stabile la loro vita. Ogni circostanza negativa è trasformata dalla sua potenza, perché il Signore è il creatore d'ogni cosa e il mondo intero è sotto il suo controllo. Quanti confidano in Lui non hanno nulla da temere. Dio veglia sui loro passi, perché non inciampino e cadano. Nessuno è abbastanza forte da affrontare le tempeste della vita con le proprie sole forze, ma con il Signore ogni cosa è possibile, ed a stolti contendere con Lui. Infine Anna, sospinta dallo Spirito Santo, termina la sua preghiera di ringraziamento con una profezia che guarda avanti al Re e all'unto di Dio. In questo piano divino, Samuele avrebbe avuto una parte attiva. Considerazioni finali. Il periodo storico descritto in questa lezione è simile per molti versi alla società in cui viviamo oggi, dove non c'è spazio per le cose giuste e sante. Cosa si può fare? L'Apostolo Pietro ci esorta con queste parole: salvatevi da questa perversa generazione. Atti 2:40. Salvatevi. È un imperativo che rivela la necessità per ogni credente di andare a Dio, considerando il suo piano per la salvezza degli uomini. L'urgenza di pregare in modo fervente per ottenere un risveglio personale. L'importanza di esaminare i propri comportamenti in modo da evitare di conformarsi a questo mondo. Il bisogno di offrire il culto al Signore con cuore sincero, ringraziandolo per le benedizioni ricevute. Il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, conosciuto come il capitolo della fede, è la testimonianza di cosa accade quando l'uomo decide di rispondere all'invito del Signore e di riporre in Lui tutta la propria fiducia.